Bene, facciamo un ultimo passaggio questa sera nel Nuovo Testamento, nel Primo Testamento, sostando su qualche testo profetico, soprattutto. Poi finiremo con la lettura di un salmo, ma insomma l'oggetto della nostra riflessione questa sera sono alcuni testi, soprattutto presi dal profeta Isaia, che sapete è il profeta più citato nel Nuovo Testamento. L'abbiamo chiamato il protovangelo di Isaia, così lo chiamavano i padri della Chiesa, riconoscendo che già Isaia anticipava per molti aspetti, basta uno per tutti, la figura del servo del Signore, innocente, ucciso ingiustamente, che compare al capitolo 53 di Isaia e che fa un po' da filigrana per i racconti evangelici della passione, è un po' il riferimento principale, ma ha tanti temi, per esempio, come sentiremo al capitolo 40, c'è proprio l'espressione tu che rechi liete notizie, buone notizie, Vangeli in Sion. Quindi i padri lì avevano delle emozioni forti, no? Leggevano Isaia, sentivano così, dicevano guarda c'è già Gesù, c'era già Gesù. Ecco, quindi questo è sicuramente, se è così citato nel Nuovo Testamento, è un'indicazione per noi, no? È come dire guarda, se vuoi avere uno sfondo un po' significativo per capire Gesù, almeno Isaia, no? L'Esodo, Isaia, qualche salmo, insomma, Osea, bisognerebbe proprio leggerli, ecco, prima o poi bisognerebbe leggerli. Bene, riprendo per introdurmi a questa lettura. Noi poi questa sera vorrei proprio leggervi un po' di testi, quindi non ridurremo il commento e lasceremo spazio a questa parola profetica che sapete per lo più è espressa in poesia. I profeti scrivono, sono poeti, i profeti sono poeti, questo è interessante, i profeti sono poeti. Ma mi voglio introdurre facendo due cose. La prima, come al solito, una ripresa di quello che ci resta dagli incontri precedenti e poi un piccolo identikit del profeta. Chi è il profeta? Beh, degli incontri precedenti ci resta questo, no? Che Abramo, Isacco non l'abbiamo visto, insomma, Abramo, Giacobbe, sono stati dei padri mediocri. Hanno fatto quel che dovevano fare, hanno messo al mondo dei figli, sono riusciti a non farli proprio morire, no? O a non ucciderli, e questo diremmo noi è già un successo, insomma. Padri mediocri che hanno dato anche spazio, proprio per la loro fatica ad essere buoni padri, a figli litigiosi e violenti. Questa è un po' la fotografia, no, che il libro della Genesi ci restituisce. La sorpresa non è tanto questa, perché sembra la descrizione di situazioni anche dei nostri giorni. La sorpresa è che proprio dentro queste vicende la rivelazione di Dio comincia a entrare nella storia. Dio, lo abbiamo detto e ripetuto, lo ridico ancora una volta e basta, ama rivelarsi attraverso le storie di uomini e di donne. Normalmente per questa rivelazione che vuole regalare all'umanità non si serve delle persone migliori, normalmente. Poi magari incontrando il Signore, frequentandolo un po', questi migliorano, no? Ecco. Però diciamo che in partenza Dio non sceglie il migliore, non sceglie neanche il primo. Spesso nella Genesi, anzi sempre nella Genesi, non sceglie il primogenito. Non sceglie cioè quello che tutti si aspetterebbero, diceva ah, quello lì è quello giusto, e Dio sceglie un altro. Ecco, ma poi continua così, no? Jesse, che aveva tanti figli e sapeva da Samuele che Dio aveva scelto uno dei suoi figli per essere re al posto di Saul, dopo Saul, no? E gli presenta tutti i suoi figli e si dimentica di Davide, diceva il piccolino è l'ultimo, figurati se a Dio interessa quello lì. Secondo voi a Dio chi interessava? Proprio quello lì, eh? E quindi sembra quasi che ci sia un'ironia, no? Che si ripete continuamente. Non il primo, non il migliore, non quello che secondo il nostro giudizio sarebbe il più adatto, eccetera. E questo è interessante. È interessante già solo perché dà una speranza a tutti noi, no? Quindi chi si crede il migliore, il primo, veda di cambiare opinione se vuole essere scelto dal Signore per qualcosa, ecco. Altrimenti potrebbe essere un buon modo per non farsi scegliere. Dice no Signore, io no perché sono il primo, sono bravo, no, so le cose, quindi se vuoi scegli un altro più scassato che è più in linea con il tuo stile. È la volta che Dio fa un'eccezione, attenzione, perché poi è scherzoso, lui è scherzoso, quindi non scherzate tanto su queste cose, perché soprattutto, certo, tutti, già Mosè lo diceva, fossero tutti profeti in Israele, tutti noi dovremmo essere un po' profeti, però poi dopo a chi gli capita è dura, quindi io consiglio di studiarli i profeti, di leggerli, di apprezzarli, ma di non osare chiedere al Signore come fece Isaia quella volta, no? Dice ma vorrei mandare qualcuno, lui eccomi manda a me, un secondo dopo si era già pentito, perché succedevano delle cose nel tempio e lui ha avuto paura di restarci semplicemente prima ancora di cominciare, di aver già finito. Ecco, che cosa ci suggeriva poi la storia di Giuseppe? L'ha ripreso prima rapidamente anche Don Fidelmo, no? Abbiamo pregato il Padre Nostro, un passaggio a cui dovremo dedicare un po' di tempo sicuramente nell'ultimo incontro, a questa preghiera intendo del Padre Nostro. Beh, ci suggeriva una storia dentro la quale i figli dovevano vedersela tra di loro, perché il Dio Padre nella storia di Giuseppe non parla e non interviene, agisce ma non parla e non interviene, e il padre Giacobbe è lontano. Quindi negli incontri che i figli hanno, propiziati dalla strategia astuta di Giuseppe, la ricostituzione della fraternità avviene al prezzo di una riconciliazione, di un perdono, che però i fratelli si devono giocare tra di loro. Non possono appellarsi, no? Il faraone non è un padre per loro, è il padrone dell'Egitto. Il loro padre è in Canaan, loro sono in Egitto, e poi comunque fino all'inizio, no, del dramma familiare era stato più un elemento di disturbo che un elemento di coesione del gruppo dei fratelli, se la devono vedere tra di loro. Naturalmente alla luce di che cosa? Alla luce di un'eredità che comunque hanno ricevuto dal padre, e l'eredità è una lingua, l'eredità è una religione, l'eredità è il comune riferimento al Signore Dio dei padri. Ci siamo? Ecco, allora lì si capisce, no? Un padre mediocre, l'importante è che faccia questa mediazione. Poi dopo, appunto, essere capaci di dire ai figli, un po' in fretta, io faccio il tuo papà, ma guarda, se vuoi capire la paternità per davvero, no, io ti consegno nelle mani di Dio. E sono qui per questo. Bene, le scene, diciamo, che ci facevano intravedere questa fraternità riconciliata, che non vuol dire che poi sono finiti i problemi, no? Però ci sono dei momenti magici, felici, ecco, felici, di questa comunione fraterna, e li vedevamo appunto insieme, questi, radunati intorno a Giuseppe, con Giuseppe, intorno al tavolo, per esempio, nella prima riconciliazione, oppure quando Giuseppe parla al loro cuore, e si dice con un'espressione, che si può tradurre anche alla lettera, parlò sul loro cuore. Sul loro cuore vuol dire è un parlare intimo, no? È il parlare di chi parla appoggiandosi al petto di colui a cui si rivolge, parla sul cuore, vicino. Bene, queste scene ce le siamo immaginate come un po' come la scena che ritrae i discepoli intorno a Gesù risorto al capitolo 21 di Giovanni. Avete in mente la pesca miracolosa, no? E poi c'è questo strano personaggio che ha preparato la colazione, loro sbarcano con tutti i pesci che hanno preso e dice e si mettono intorno al fuoco. Tutti sapevano che era lui, ma nessuno osava chiedere. Allora tu ti immagini questi che intanto che mangiano si guardano, no? Tra di loro per dire è lui e poi a lui per dire lo sappiamo che sei tu, vero? Ecco, e sono lì a fare cerchio. La figura geometrica della fraternità è il cerchio, cioè questo prendere posto tra pari, significato dal fatto che ognuno è alla stessa distanza dal centro. Ma il centro è vuoto, è lo spazio che nessuno deve occupare perché è lo spazio del Padre. Se si occupa il posto centrale, cambiano subito le geometrie delle relazioni. Si reintroducono subito gerarchie che minano la fraternità, la rendono impossibile. A meno che la necessità di una gerarchia sia affermata con chiarezza e sia vissuta in maniera evidente come un servizio. Quindi come una funzione, che non cambia, cioè la natura della persona. Tu resti quello che sei, fai anche quello che a un certo momento deve prendere delle decisioni, deve presiedere un incontro, eccetera. Ma questo non cambia la tua natura, tu sei un fratello tra fratelli. Questo per Israele doveva valere addirittura per il re. Se leggete Deuteronomio 17, che parla della figura del re, dice così: tu ti prenderai un re da uno dei tuoi fratelli, uno dei tuoi fratelli. E questo non dovrà montarsi la testa, dovrà leggere la parola di Dio tutte le mattine, dovrà avere la Torah sul comodino, per ricordarsi che lui non è sopra la legge ma sotto la legge, che lui è tenuto all'obbedienza della parola come gli altri. Non dovrà avere troppe mogli. Sapete, no, che l'harem aveva un valore simbolico. Il re aveva tante mogli, come gli antichi medievali, no, feudatari avevano il diritto alla prima notte dei contadini che stavano sui loro possedimenti. Poi per fortuna non ce la facevano, anche fisicamente era un po' duro, faticoso, insomma. Non sempre lo facevano, ma era un modo, un gesto per dire: tutti i figli sono figli miei, tutte le terre sono terre mie, tutta la gente che c'è qui è mia, tutti i figli che vengono al mondo sono figli miei. L'harem del re voleva dire questo: io sono il padre di tutti, il padre padrone di tutti. Bene, non doveva avere il re in Israele troppe mogli e soprattutto non doveva ambire ad avere una potenza militare particolarmente forte che gli desse quei deliri di onnipotenza che ogni tanto vediamo ancora oggi nel nostro povero mondo. Bene, questo perché? Perché il re doveva essere un fratello tra fratelli. Nella vicenda di Davide, Davide comincia a cadere in disgrazia quando invece di fare il pastore di Israele fa il padrone. Invece di accudire e di custodire le pecore, le rapina. E lì comincia la sua disgrazia. Come comincerà la disgrazia di Salomone a un certo punto, e di tutti gli altri se ne salva un paio, in parte, Ezechia e Giosia. Ecco perché? Perché vuol dire che questa cosa, questa è la vocazione, no? Questo è l'obiettivo. ma poi realizzarlo è difficilissimo. E perché è difficilissimo? Perché siamo deboli? Sì, anche per quello, ma questa sarebbe una lettura un po' moralistica. No, la questione più seria è che dentro le figure di potere c'è una deriva, c'è un meccanismo, c'è una dinamica che corrompe. Se uno non sta attento, lì deve stare attento 10 volte di più, perché in un attimo, questa cosa lo prende. Bene, alla fine quello che dirà anche Gesù, lo vedremo, lo leggeremo dalla prossima volta, è che solo Dio è all'altezza di questa paternità, solo Lui è capace di essere padre così. E allora noi che cosa possiamo fare? Beh, da un lato ispirarci al suo modello e dall'altro lato essere felici che lui eserciti la paternità e fare in modo che possa esercitare la sua... che ci sia un luogo al mondo e nella storia dove lui possa esercitare la sua paternità. Gesù lo chiamerà il regno di Dio e la Chiesa si è sempre pensata come un'anticipazione profetica, un simbolo, un sacramento di questo regno di Dio. Quindi, se da altre parti è più difficile, anche se succede, per fortuna succede anche fuori dalla Chiesa, nella Chiesa dovrebbe proprio succedere sta roba. La cosa un po' sconfortante è di constatare che invece la Chiesa si è dal IV secolo uniformata allo schema monarchico-imperiale della società, no? E avesse avuto almeno l'agilità di cambiare quando la società ha cominciato a diventare democratica, e invece è rimasta l'ultima monarchia assoluta della terra, del mondo, no? Ecco. Cioè che quasi quasi è meglio persino la regina Elisabetta, il che è tutto dire, cioè voglio dire, no? Per cui poi dopo certo, no, non è neanche difficile dire sì, ma teologicamente, perché lì lo spirito, il sacramento, l'ordine, l'episcopato, però attenzione, perché se, almeno per Giovanni è chiarissimo che è così, se la nostra missione è prima di tutto e soprattutto quella di mostrare al mondo che è possibile la fraternità, da come vi amerete gli uni gli altri, il mondo crederà che il Padre mi ha mandato, e allora noi dovremmo eliminare dalla Chiesa tutto ciò che si oppone a questa testimonianza della fraternità, giusto? Chi sta sopra e chi sta sotto, chi comanda per diritto divino e chi invece per diritto divino deve obbedire, le discriminazioni, giudizi di valore, cioè che attribuiscono più valore a una persona che a un'altra, questa è la perversione. Questa non è soltanto una deviazione, questa è la perversione del progetto divino consegnato nella Sacra Scrittura. E depositato, diciamo, nell'evidenza delle cose, potremmo dire così, fin dalla creazione, perché così parla Genesi 1. E allora capite che questo è il tema della riforma. L'anno scorso ne abbiamo parlato, quest'anno tocchiamo il nocciolo, il cuore di questa faccenda. Cioè, se non c'è un nostro comune riferirci a un padre, che è lui e soltanto lui, e se quelli che assumono, no, il ruolo della paternità non lo fanno chiaramente come mediatori e a tempo e momentaneamente, questo diventa un problema. E rimandando comunque sempre alla sua paternità, questo diventa un problema. Questo diventa un problema. Però poi magari qualche applicazione più precisa, più concreta la faremo. Chi è il profeta in Israele? Il profeta è la bocca di Dio, è colui che parla in nome di Dio, che dice la parola di Dio. Ma anche, e dicendo la parola di Dio, il profeta è colui che è lo sguardo di Dio. Cioè, come vede Dio la nostra storia? Come la giudica? La giudica non nel senso del giudizio universale, ma nel senso che opinione ne ha, cioè che giudizio se ne fa, Ecco. Qual è la volontà di Dio per noi qui e ora? Ecco, Israele non ha dubbi. Questa cosa noi non la possiamo sapere se non ce la dice il profeta. Quindi la mancanza di profeti è avvertita in Israele come una sciagura, un segno che Dio è arrabbiato con noi. Se non ci manda più profeti, noi non sappiamo cosa fare, dove andare, perché farlo e come farlo, e quindi sì, perché c'è la Torah, no? Ci sono, c'è, ma senza il profeta che dice sì, ma qui adesso, lo vedi lì? Il profeta è il grande interprete del presente, anche se nell'opinione popolare il profeta è quello che vede il futuro, anche il profeta vede e fa vedere il futuro, nella misura in cui sa leggere alla luce del passato le dinamiche che oggi stanno portando in una direzione o in un'altra, e sa dire qual è la strada di Dio, che è sempre la strada della salvezza. Il profeta ha il compito di dire, di discernere i segni della presenza di Dio nella storia e dell'opera di Dio nella storia. Quindi capite che no? Ecco. Ed è colui che è mandato al popolo di Israele a dire questa cosa. Anche qui c'è un pregiudizio che dovremmo finirla, no? Quando noi parliamo dei profeti, anche contemporanei, cioè, ecco, vedi, quello è stato un profeta. Normalmente intendiamo una persona che ha saputo sottolineare i mali della società, della cultura, eccetera. Il profeta fa anche quello, ma lo fa in seconda battuta. Il profeta, prima di tutto, denuncia i mali del popolo di Dio, non della società. Cioè, io mi immagino che se, non so, se ci avessimo qui Isaia, no? E gli dicessimo, scusa Isaia, ma perché hai continuato a prendertela con Israele, no? La Siria, l'Egitto, le cose, loro dicono anche delle parole sulle nazioni, ma le dicono con quel tono lì, dice, vabbè, ma questi sono pagani, scusa, è come sparare, no, sulla Croce Rossa, no? Cioè, a dirgli a quelli lì, ma siete un po' così... È normale che siano un po' così. Loro mica hanno ricevuto la rivelazione, mica sono stati chiamati a questa missione di essere luce per le genti, no? Indicatori della volontà di Dio. Quelli fanno quel che possono, ma il profeta è mandato a Israele. Il profeta è il custode, è la sentinella, è l'intercessore, affinché il popolo custodisca una buona relazione con Dio, che si chiama alleanza, e delle buone relazioni tra i figli che compongono appunto la comunità di Israele. Questo fa il profeta. Quindi certo il profeta anche accusa, ma il profeta nello stesso tempo consola. Il profeta difende, per esempio, i poveri dai ricchi, i piccoli dai grandi, dentro Israele, dentro Israele. E dice, no, questa cosa qui, ma lo capite anche voi, che poi andate al Tempio a celebrare il culto del Dio dell'Esodo, che ci ha fatti uscire dall'Esodo, ed eravamo un popolo di schiavi, e lì che cosa vedo? Quello lì che ha appena finito di imbrogliare, no? O di non pagare, o di rendere schiavi i suoi fratelli, perché fa il latifondista, piuttosto che un'altra cosa. I profeti vanno a Gerusalemme, al Tempio, e dicono queste cose, lo dice Isaia, lo fa Geremia, l'aveva fatto Amos e Osea per il regno del nord, lo ripete Ezechiele a quelli che già sono finiti in esilio, per tutto questo, per tutti questi motivi e tutte queste ingiustizie. Bene, però il suo scopo è questo, è mandato al popolo perché sia una voce che richiama, una voce che scuote le coscienze, una voce che riporta Israele nell'alleanza con il suo Signore, perché possa vivere una vita felice, una vita buona, una vita benedetta, una vita feconda. E in questo riportare Israele alla verità profonda della rivelazione, facendo vedere in atto, no, le possibilità concrete che il presente, no, offre, rilancia il volto di Dio. Rilancia, difende, descrive il volto di Dio al confronto con le idolatrie molteplici del popolo. Dice: ragazzi, ma quanto male pensiamo di sto Dio, ecco, no? Dice: bene, no. Ti immagini, no? Un profeta che sente qualcuno dei nostri vecchi che dice: se vuoi, non cade foglia che Dio non voglia. A un profeta gli viene un infarto. Ma e c'è solo da sperare che l'infarto lo uccida, perché se per caso non riesce a ucciderlo e questo parla ancora, dopo se lo mangia questo qui, dice: ma come non cade foglia che Dio non voglia? Ma come ti permetti di pensare così male di Dio? Ma Dio non è quello lì, eh? Non è quello lì. E uno va al tempio e dice: il culto, faccio il mio sacrificio, vado a casa e sono a posto. Sei a posto, ma tu hai cambiato la tua vita? No. E allora il culto al tempio, anche se formalmente è perfetto, è un'idolatria. Ma scherzi? Ma ho fatto tutto secondo le rubriche liturgiche, no? Tutto a posto. Sì, ma il cuore è lontano da me, dice. Voi mi onorate con le labbra, ma avete le mani sporche di sangue. Com'è possibile? No? I profeti dicono così, eh? No, non sto dicendo a voi, I profeti dicevano così a quelli là cattivi. Poi dopo voi vedete un po', no? Se vi riconoscete in questa cosa oppure no. Ecco, però quello che mi premeva dire sono due cose fondamentalmente della figura profetica: l'attenzione alla storia e la cura per il volto di Dio, per l'immagine di Dio, che spesso è una cura negativa, cioè togliere le immagini sbagliate. Le immagini giuste, insomma, è difficile avere un'immagine giusta di Dio. A Dio attribuiamo tante immagini, alla faccia del comandamento che dice: non ti farai immagine alcuna, no, di Dio, eccetera, eccetera. No, a Dio attribuiamo una molteplicità di immagini. Ecco, il profeta entra nel discernimento di queste immagini e dice: lo vedi qui l'idolatria dov'è? La vedi qui? Lo vedi qui che sei stato tu a immaginarti Dio così? Ma lui non è così? Vedi che questa è una tua creazione e non è invece una sua rivelazione? Questo, guardate, non ci salva, no, non ci salva. Questa roba qui ci appartiene naturalmente. Io penso di aver già avuto più di un'occasione di dirlo, ma mi piace dirlo così: noi siamo naturalmente idolatri. Il Dio vero è la purificazione costante delle nostre idolatrie. Dopo lui ci tiene lo stesso, come i due figli della parabola del padre buono. Non hanno capito che il padre è buono, gli sembra anche un po', a uno gli sembra un po' severo, all'altro probabilmente gli è sembrato un po' ciula, no? Un po' così. E Dio e il padre che cosa fa? Se li tiene lo stesso i due figli, se li tiene così, sperando che e dai, magari alla fine capiscano. No? Dio è da Genesi 2, da Genesi 3, via, che è esposto ai nostri sospetti e alle nostre, e al nostro male che lo sfigura. Ma pensate cosa può dire un profeta a una persona che dice: Tom, è venuta sta malattia, cosa avrò fatto di male? E dice: ma come te lo devo dire ancora, figlio mio, che Dio non c'entra, che questa non è una punizione? Ma perché pensi così di Dio? Dice: ci sono tanti di quelli di disastri adesso nel mondo, è vicina la fine del mondo, il giorno del Signore. Il giorno del Signore, il segno che il giorno del Signore si avvicina, cioè che il giorno della sua visita, quella lì proprio, no, pesante, seria, dove si presenterà in persona, sta arrivando e che comincia a spaccarsi tutto. Ma ti pare normale pensare così del Dio creatore? No? O c'ha l'Alzheimer, cosa volete, con tutti sti secoli, sti millenni, no? Era partito bene, creando tutto perché vivesse, e poi a un certo punto si è dimenticato il suo stesso progetto e adesso comincia a spaccare tutto perché, boh, perché è fatto così. Non lo so. Ma noi siamo dentro a questo cumulo di menzogne nei confronti di Dio. E il profeta ci richiama, i profeti e le profetesse ci richiamano a fare pulizia, no? A purificare ogni volta questa cosa, che non vuol dire che sempre ci sanno dire che cosa è positivamente, qual è l'immagine di, però ci sanno almeno dire quali sono le immagini sbagliate, ecco. E di volta in volta ci dicono: attento a questo, attento a quello, mi raccomando qui, no? Lo vedi lì l'insidia dov'è? E lo capisci dalle conseguenze che ha questa cosa, oppure dai riflessi negativi, no, tenebrosi, che getta su alcune parole luminose che Dio ha detto di sé nella Sacra Scrittura e che entra in contraddizione. Bene, e allora proviamo ad ascoltare qualche parola di questo Dio che si presenta nella bocca e nelle parole dei profeti, approfittando anche della capacità poetica che alcuni e alcune di esse hanno. Naturalmente io dico profeti e profetesse, nel Primo Testamento profetesse non ce ne sono, almeno non scrittrici, c'è qualcuna che ogni tanto pum, parte e dice una profezia. Nella scena del Tempio, quando Gesù viene presentato al Tempio, c'è questa vedova, no, che è lì da tanti anni insieme a Simeone, eccetera, che anche lei dice delle cose. Si dice che profetizza la sorella di Mosè quando intona il cantico, no, della liberazione al Mar Rosso. Ecco, però guardate che per quel tempo era già tantissimo dire così, era già fare uno spazio inedito alle donne. In ogni caso sappiamo da Gesù e sappiamo anche dalla prova provata dell'esistenza che adesso ci sono anche profetesse, quindi bisogna ascoltarle, anche se uno dice: cavolo, ma se devo sentirmi dire ruzzare su da una donna, ma scherziamo, no? Magari a qualcuno c'è ancora quell'idea lì, e pace. Hanno dovuto sentirsi dire che Gesù era risorto dalle donne, gli apostoli, infatti non ci hanno creduto, e Gesù li ha rimproverati, ha detto: e allora vi mando ad annunciare, dice, ma ci devi mandare le donne, e allora avete capito niente, o poco, molto poco. Vabbè. Isaia comincia così: udite o cieli, ascolta o terra, così parla il Signore, ho allevato e fatto crescere figli, quindi si presenta come un padre indubitabilmente, ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele. E qui avanti, no, a mostrare come questo corrompa la vita stessa del popolo e addirittura la vita della natura intorno, no? La terra che diventa deserta, un po' come Dio disse ad Adamo, no? In Genesi 3, la terra ti darà i frutti soltanto con molta fatica, le belve ce l'avranno con te, avranno paura ma anche insidieranno la tua vita, eccetera. E poi non esita a paragonare Gerusalemme a Sodoma e a Gomorra, le famose città corrotte che sono, no, oggetto di una punizione esemplare, e dice: perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? dice il Signore, che è come dire, ma perché venite a messa tutti i giorni? Sono sazio di olocausti, di montoni, del grasso di pinguini vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Perché mi disturbate? La vostra presenza fatta così mi disturba. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I novilunni e i sabati e le assemblee sacre, tutta roba che apparteneva al calendario liturgico di Israele. Non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri novilunni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi l'epilogo, no? La finale grandiosa di questa lite che Dio intenta col suo popolo. Su, venite, discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Qui, come sempre, e come abbiamo già visto altre volte, abbiamo già detto, molto fa nell'interpretazione anche il tono che si decide di dare a certe parole. Questa finale è gridata, è minacciata o è supplicata? Esprime il dolore, la preoccupazione di un padre che i suoi figli si possano rovinare o l'indignazione di un padrone che dice adesso me la pagate? È diverso, eh? Questa è una questione di spirito, è una questione di tono, è una questione di intuito e di finezza. Però qui quello che volevo farvi notare è che questa è un modo per cercare la riconciliazione. In Israele c'erano due modi per cercare di risolvere un conflitto che aveva anche dei risvolti giuridici. O si andava alla porta della città e ci si affidava ai giudici, che giudicavano le cause, quelle correnti, e quindi testimoni, no, dibattito, giudizio. Tu devi pagare, tu invece devi pagare tu a lui, eccetera. Oppure per evitare di andare davanti al giudice si cercava una composizione amichevole del conflitto. È quello che viene chiamato il RIV o lite. Dove chi pensava di aver ricevuto un torto prendeva due testimoni, andava da quello che gli aveva fatto il torto e gli diceva: tu hai fatto così, 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 lo dichiaro davanti a questi testimoni, però io non ti voglio portare in tribunale, mettiamoci d'accordo. Era il tentativo di addivenire a una composizione familiare, amichevole, una riconciliazione che non creasse degli strascichi di rancori, di odi, di fatiche, no, eccetera. E soprattutto che evitasse a tutti, insomma, no, la vergogna di andare e di spiattellare davanti alla porta della città tutte le cose. E qui Dio fa così, convoca i cieli e la terra come testimoni, accusa il popolo, e poi finisce dicendo: su, però adesso discutiamo, mettiamoci a posto. e mettiamoci a posto, perché la cosa, perché ne va della tua vita, ne va della tua vita, perché tu sei mio figlio, sei mio figlio. Ma al confronto un bue e un asino è meglio, è più intelligente, forse per quello che sta nel presepio. Il bue e l'asino meritano di stare vicino alla mangiatoia dove c'è Gesù, perché almeno loro hanno il buon senso di andare dove qualcuno gli dà da mangiare. Dice, il bue e l'asino almeno ci arrivano, no, ad andare là dove c'è qualcuno che si prende cura di loro. Ma voi siete peggio del bue e dell'asino. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Cioè, questo è il grido di un padre misconosciuto dal figlio. Un padre che dice, tu non mi comprendi, tu non capisci. Ma non capendo, a me spiace un po' che sei tarello, ma mi dispiace di più che ti rovini, che ti fai male. Che ti fai male. Vabbè, questo è un po' ed è l'inizio di tutta la raccolta profetica di Isaia, il libro più imponente tra i profeti e che è anche il più ampio, perché è una sorta di sintesi di tutta la profezia israelitica. Dai tempi più antichi, VIII secolo, fino ben dopo l'esilio babilonese, IV secolo forse addirittura. Quindi è un libro che sta sull'arco di 400 anni e copre tutta la parabola della profezia di Israele. Ecco, poi naturalmente Israele ha ascoltato, secondo voi? No, si è rovinato con le sue mani, si è fatto alleanze sbagliate, risultato esilio babilonese. Allora a un certo momento, dopo un po' di anni che sono in esilio, comincia a predicare un profeta che è rimasto anonimo e le cui profezie sono state raccolte a partire dal capitolo 40 di Isaia. Lo chiamiamo Deutero Isaia, ma insomma, ecco, è finito sotto l'autorità del nome di Isaia, ma evidentemente non può essere lo stesso perché sono passati 4 secoli, quasi 3 secoli. E al capitolo 40, proprio all'inizio, del libro che viene nominato anche tradizionalmente il libro della consolazione di Israele, si legge così: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Insomma, finito, esilio finito, notate, lo dice il profeta agli esiliati che sono là, a Babilonia, in un momento in cui l'esilio non è per niente finito. Cioè il profeta vede delle cose che gli altri non vedono. E infatti questo libro è punteggiato, per esempio, dalla parola ecco, ecco, ecco. Cioè il profeta continua a far vedere delle cose, gli altri guardano e dicono, ecco cosa, ma io non vedo. E dice, infatti siete un po' ciechi e un po' sordi. No, da questo la parola evangelica ha attinto tantissimo, proprio anche le parole che usa Isaia, secondo Isaia, sono molto presenti nel Nuovo Testamento. E lui vede già in atto, è uno che legge il giornale, no? Sente il telegiornale, sente che c'è in ascesa, no? L'astro nascente è Ciro di Persia, loro sono a Babilonia, Iraq, Ciro di Persia è iraniano, quindi ancora più a est, no? Sta diventando luminosa la sua stella, e però sente anche che questo imperatore passa, conquista e cerca di farlo senza violenza e restituendo ai popoli schiavizzati la loro libertà. Dicevo, una roba più unica che rara, no? Ciro, bene. E allora dice, arriva l'unto del Signore, questi qui pensano un ebreo, dice, no, è Ciro di Persia. Come, Ciro di Persia non può essere il Messia? dice, oh, Dio può fare quello che vuole, scandalo, no? Scandalo. E poi arriva e lo fa, L'editto di Ciro, dichiaro che gli ebrei possono tornare, e siccome mi pare che abbiano anche, no, delle buone intenzioni, gli do pure dei soldi per cominciare a ricostruire il loro tempio. Questo ha fatto Ciro di Persia. E per Isaia questo è opera del Signore. La vede già all'opera e dice agli esiliati, ragazzi, è finita. Quelli si guardano intorno e dicono, ma dove è finita? Ma dove è finita? E questo è anche un grande problema nella Bibbia, perché a noi ci hanno cominciato a dire che la crisi economica era finita, no? 5 anni prima che chissà se poi adesso è finita davvero, ecco, perché continuano a dire, è finita, ma già da mo che ce lo dico. Quindi la Bibbia c'ha anche il problema di dire, ma come si distingue un falso profeta da un vero profeta? E sapete, non ci dà un criterio decisivo, Anche Deuteronomio, che si impegna su questa questione, dice, perché uno dice, beh, il profeta si capisce che è un vero profeta perché muore, mette la vita per le cose, ma ci sono un sacco di gente che mette la vita per delle scemenze, no? Anche i folli sono capaci di morire per quello che dicono, non è detto. Alla fine Deuteronomio dice, beh, insomma, se è un vero profeta si avvererà quello che dice. Ho capito, ma noi adesso come facciamo a saperlo? No. No, il vero profeta è possibile che la comunità di Dio lo capisca se si sforza di entrare nello spirito di Dio, se entra nella sintonia. Se per esempio è una comunità che ha custodito il diritto di Dio di stupire. Certo, se è una comunità che dice, no, ma Dio non ci può far più delle sorprese, no? Ci abbiamo la Bibbia, ci abbiamo la dogmatica, ci abbiamo la tradizione, Dio non ci può più stupire, non può più dire una cosa nuova. Qui il secondo Isaia dice addirittura che fa una nuova creazione Dio, in certi momenti, ricrea le cose, le fa nuove, nuove. E questi dicono, ma no, ma ci abbiamo le tradizioni, ci abbiamo le cose. Va bene. Consolate il mio popolo e ditele che è finita. Una voce grida, nel deserto preparate la via del Signore, nuovo Esodo, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio, ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Questo è l'annuncio. E poi dice, una voce dice, grida. È lui, no? Quello che si sente interpellato, può essere anche il lettore, no? Cioè tu mi hai detto grida e io dico, e io rispondo, ma che cosa devo gridare? L'uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, è la voce dello sfiduciato. E il profeta riprende, sì, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion, alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con potenza. Uno si guarda intorno e dice, non mi pare. Il suo braccio esercita il dominio, non mi pare. Ma come? Esercita, viene con potenza ed esercita il dominio. Ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio il braccio del dominio, la potenza, col suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce piano piano le pecore madri, quelle incinte, gravide. Capite? Un pastore, Dio viene con potenza, la sua gloria, sì, ma qual è la potenza di Dio? La sua cura, la sua cura. E chi se ne accorge della cura di Dio? I suoi beati, potremmo dire, col linguaggio del Nuovo Testamento. Quelli che nell'afflizione, nella povertà, nella persecuzione, nell'oppressione, eccetera, sanno custodire la gioia di essere figli e di avere un padre. Sì. E quindi sanno sperare, credere e amare, anche laddove la realtà li smentisce. E qui poi comincia, no? Isaia, secondo Isaia, a dire, e lui è il creatore, eh? Guardate, è chiaro che liberarvi dalla schiavitù è un po' come farvi risorgere, ma lui è il creatore, lui la vita la ricrea, eh? Lui la vita la ricrea. E qui veramente, sapete, Isaia dice queste cose e non ha nel suo orizzonte ancora la rivelazione di una vita dopo la morte, eh? Cioè, ma noi cosa dovremmo fare per essere, come dovremmo, testimoni del risorto? Come dovremmo vivere la nostra vita se davvero credessimo che non si muore per sempre? Che la morte non è l'ultima parola? Che il Padre che ci ha messi al mondo non ci vuole perdere mai più. E quindi che non ci perderemo. Ecco, rifarsi ogni tanto questo pensiero credo che aiuti anche ad apprezzare enormemente i testi del Primo Testamento. Questi sono capaci di dare questa testimonianza di fede e di amore e di speranza in Dio senza avere la promessa di una vita eterna. Cioè tutto si gioca qui adesso. Non so voi, ma a me questa cosa mette un po' i brividi. Bene, vediamo allora un ultimo passaggio. Siamo al capitolo 49, sempre di Isaia, e si legge così. Così dice il Signore, versetti 8 seguenti. Al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite e a quelli che sono nelle tenebre venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. E poi dice, giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo, ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Il profeta qui non esita a paragonare Dio addirittura a una madre, alle viscere di una madre, che è una parola che in ebraico serve per dire la misericordia. Poi dopo si deve essere accorto Dio che sì, purtroppo ci sono anche delle mamme che non si ricordano, eh? E allora aggiunge, anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Sembra già di sentire Gesù che dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda. L'invito a guardare la realtà. Tutti costoro si radunano, vengono a te. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento. Te ne ornerai come una sposa. Bene, ci sarebbe da leggere e da gustare anche Osea 11, lo lascio alla vostra lettura. Anche lì Dio si raffigura come un padre sollecito che ha fatto di tutto per suo figlio e questo figlio ha fatto di tutto per fregarsene di questa cura che riceveva. Alla fine dice: va bene, allora sai che c'è? Ti punisco, ti lascio, ti abbandono. E poi dice: ma io come posso fare questa cosa? Come posso? Che è la grande scoperta di Isaia. 8 secoli prima di Cristo, Osea comprende che se Dio non ci perdona prima che noi ci pentiamo, non ci perdonerà mai. Perché se un pentimento è possibile, e se è possibile che sia un pentimento del cuore, può venire soltanto dalla gratitudine e insieme dalla vergogna di vedersi davanti a un Dio che doveva punirmi e non l'ha fatto. Cioè il perdono di Dio è preventivo. E forse questo può intenerire il cuore del popolo. Ma appunto, Osea l'abbiamo già forse anche visto e commentato quando parlavamo della misericordia. Io vorrei terminare con leggervi il Salmo 103, che mi sembra una sintesi preziosa e luminosa di quanto siamo andati dicendo, e che è anche un salmo che dovrebbe farci vergognare di aver detto, parlo per me naturalmente, o anche di aver pensato di tanto in tanto che il Dio del Primo Testamento è un Dio un po' crudele, un po' violento, eccetera, eccetera. No, mentre il Dio misericordioso, buono e tenero lo conosciamo soltanto dal Nuovo Testamento. Il Salmo 103, che è di sicura tradizione ebraica, forse anche abbastanza antico come testo, no? Parla di Dio così, sentite. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sopra la terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana via da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, a quei tempi per niente, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché egli sa bene di che cosa siamo plasmati, si ricorda che siamo polvere. L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore del campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Il trono nei cieli domina l'universo, gli angeli. Benedice il Signore voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore voi tutte opere sue in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Cioè, come gli angeli, come le opere, come le galassie, i mondi, io. Perché è un padre così, che non è che è lontano nel suo dominio, siccome è il dominatore delle galassie, figurati se si occupa di me. No, è questa la sorpresa. È questa. E qui, guardate, non è espressa una teoria. Qui il salmista dà voce a un'esperienza. Lui Dio lo vive così. Non è molto diverso da quello che ci racconterà Gesù. Se volete ripercorrere il Salmo guardando le azioni di Dio, è impressionante. Perdona, guarisce, salva dalla fossa, circonda di bontà e di misericordia, sazia di beni, compie cose giuste, difende i diritti, fa conoscere, non è in lite per sempre, non rimane adirato, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga. E noi che cosa abbiamo detto di questo Dio? Troppe volte il contrario. Ecco, questa sarà la lotta, la sfida, e insieme alla buona notizia di Gesù. Però capite, non è che se l'ha inventato, no? Oppure siccome era figlio di Dio, lui sapeva delle cose che nessuno aveva neanche lontanamente intuito prima. Gesù è anche il frutto di una tradizione. Gesù è un figlio, e il figlio è colui che eredita, che fa sua l'eredità dei padri a modo suo, ma è l'eredità dei padri. Poi la vive a modo suo, sì, ma eredita. E Gesù, come è noto, no, ha dato origine al cristianesimo, ma non era cristiano, era ebreo. Quindi eredita questa tradizione straordinaria. Certo, poi ci sono anche dei passaggi nel Primo Testamento dove Dio non è, ma come anche nel Nuovo Testamento, ci sono dei passaggi nell'Apocalisse che sono un po' da brivido, ecco, no? Che sembrano ritornare, no? a immagini, ecco. E quindi questo sarà il nostro compito sempre. Cioè, la rivelazione di Dio ci dice che Lui è così, no? Si prende cura, aiuta, fa, guarisce, sazia, eccetera, eccetera. L'evidenza tante volte della nostra vita ci dice un'altra cosa, e noi che cosa decidiamo di fare, di dire, quale posizione assumiamo, in che modo resistiamo all'apparente smentita di questa fiducia, di questa immagine buona della paternità di Dio. Ecco, Gesù vorrebbe un po' insegnarci questo, e poi però anche noi dobbiamo fare un po' la nostra parte, capite? Sì, perché bisogna anche che ci assumiamo la responsabilità di custodire questa immagine di Dio. E questa è la lotta della fede, propriamente. Sapete, non so se ve l'hanno detto, se ce l'hanno detto, sì, ce l'hanno detto. Insomma, la fede è una cosa bella, ma è anche una cosa faticosa, no? C'è anche una lotta da fare. Come tutte le cose belle della vita, quando bisogna custodirle bisogna anche far fatica. Per farle crescere bisogna far fatica. E quindi c'è una lotta. c'è una lotta e c'è un nemico, ci sono dei nemici. Papa Francesco direbbe un sacco di non si sa che, dovete capirlo, vi vogliono rubare la gioia del Vangelo, la gioia della comunità, vi vogliono rubare questo, vi vogliono rubare quello. Vi ricordate l'Evangelii Gaudium, no? Non fatevi rubare questo, non fatevi rubare quello. Da chi? Da chi? E questo appunto bisogna capirlo. Bisogna capirlo. Va bene. Sì, tragicamente complicati o tragicamente semplici in un altro modo, ecco, dipende, poi dopo, questo è un modo, sono modi di dire. Però certo, la cosa che impressiona, credo che ha impressionato anche la fede di Israele, no? Man mano che progrediva nella conoscenza del Signore, avvertiva crescente questa estraneità, sì, questa estraneità rispetto a delle logiche che Paolo chiamerà mondane, che sembra non abbiano nulla a che fare o che addirittura siano contrarie al progetto creatore di Dio. Dice, ma scusa, ma se ci ha fatti lui, come è stato possibile che ci allontanassimo così tanto? E perché l'ha permesso? E adesso che si fa? Beh, insomma, l'abbiamo letto, no? L'ha permesso, questo è il dubbio, no? Ci ha avuto la tentazione di distruggere tutto col diluvio, poi ci ha ripensato, causa anche Noè, grazie Noè, ma insomma, ha avuto e poi ci ha ripensato. E poi però non è che ha detto adesso arrangiatevi, con Abramo comincia a entrare, no? A quello gli dice vai. E poi da ultimo manda suo figlio, il quale dice andate in tutto il mondo a far che cosa? A far che cosa? A impiantare parrocchie? A far dei riti? A farli parlare in latino? Abbiamo fatto così per un po' la missione. Ma intanto anche lì, anche nella missione, profeti e profetesse dicevano ma non è che la missione è un'altra cosa? Non è che siamo qui per un altro motivo? Che non è tutt'altro, eh? Però forse, questi ci dicono, nei posti che sono la discarica del mondo hanno visto accadere dei miracoli e non è che hanno avuto le allucinazioni. Certo, i miracoli cambiano la storia e lì nella Bibbia stessa ci sono due prospettive. Ci sono quelli che dicono ma no, non cambia la storia, a un certo punto verrà Dio a mettere a posto le cose di persona perché si aspetta noi, ciao. E c'è un'altra prospettiva invece che dice no, e dai vedrai che questa qui sembra piccola come cosa, sembrano gocce nel mare, ma è una forza, è un moltiplicatore che e dai e in ogni caso, cambi tanto, cambi poco, se uno non è animato da questo sogno, ragazzi, non si mette, capito? Non si mette. Cioè, ma uno dice, ma certi, non so, politici, certi uomini di cultura, no? Certe persone che hanno perseguito un sogno, no? Una cosa che non era possibile, via, che no? Ma chi gliel'ha fatto fare? Dove hanno attinto l'energia per resistere in questa cosa? E poi ce l'hanno fatta. Sono successe delle cose. La storia noi dobbiamo imparare anche a leggerla un po' così, perché altrimenti è solo deprimente, no? O, come dire, sì, demoralizzante, cioè non ci dà morale. Non ci dà morale. Noi dobbiamo, io credo, credo che questa sia una... perché mi piace leggere le beatitudini così. Ve l'anticipo questa cosa, così poi la prossima volta la vediamo meglio. Cioè, per me le beatitudini non sono il ritratto di Gesù, come si dice, no? Che non è sbagliato dire così. Non è neanche il modo in cui Gesù vorrebbe che fossimo noi, discepoli. Sì, certo. Secondo me le beatitudini sono quello che Gesù, col suo sguardo profetico e la sua parola, vuole farci vedere e ascoltare. Dice, ragazzi, guardatevi intorno. Ci sono dei poveri, proprio poveri, quelli lì poveri, che sono beati. Cioè che vivono la loro condizione, per noi assolutamente disagiata, tragica, sfortunata, disgraziata, no, la vivono nella grazia. Sono contenti, sono gioiosi. Ci sono degli afflitti che sono beati. Ci sono dei perseguitati che sono beati. Cioè, io mi immagino Gesù che li vede, dice, guardalo lì, lo vedi quello lì. Quello lì è un afflitto, ma lo vedi l'occhio? Ma vedi cosa intorno a lui, che cosa crea? C'è gente serena intorno a lui. Non c'è disperazione, non c'è, no? Non c'è conflitto, non c'è, Quelli lì sono i benedetti. Quelli lì sono quei 33 giusti, no, che tengono insieme in piedi il mondo, come dice la leggenda ebraica, e che sempre il mondo va avanti perché ci sono questi 33 giusti, alcuni dei quali non sanno neanche di esserlo, no? E però tengono in piedi il mondo. 33 giusti. E chi è un giusto? È uno che vive in amicizia con Dio, anche senza saperlo. Che vive da figlio, potremmo dire, col linguaggio di Gesù. Però poi dopo dire che cosa vuol dire vivere da figlio è tutta una cosa che dobbiamo riscoprire. E che a ogni età va riscoperta, perché un conto è dirlo a 20 anni, un conto è dirlo a 40, un conto è dirlo a 60, un conto è dirlo a 80. Cosa vuol dire per un ottantenne vivere da figlio? Cosa vuol dire vivere la propria vita con un riferimento, con il riferimento alla paternità di Dio? Ecco, e noi se non ci nutriamo di queste cose che vediamo e quindi che sappiamo essere reali, continuiamo a confondere la fede con un sogno o un ideale. E allora ci piace parlare dei valori, di quelle cose che van bene, né? Sono cose utili per la cultura, per la società, è un collante, è una condivisione anche di elementi culturali che tengono insieme, ma la fede non sono valori, non sono ideali, la fede è una relazione o è reale o è solo immaginaria. E allora lì uno psicologo direbbe attenzione, né? Perché se una relazione è immaginaria non va tanto bene, Cioè o ci sono dei dati di realtà, sia pure nella fede, ma realtà, altrimenti. Allora non so, io quando mi ascolto dire queste cose mi viene voglia, no? Perché dico, cavolo, allora se è così vale la pena, perché altrimenti, ecco. E anche mi viene voglia di dire, proviamo a vedere se cambiando, no, un poco alcune cose, o affrontando insieme una ricerca seria da questo, ma li cerchiamo sti santi e ste sante, che sono anche profeti, profetesse, che sono segni viventi della realtà di Dio. Perché poi dopo, come ci insegna la scrittura, i salmi, no, Gesù stesso, eccetera, non è che noi viviamo solo di esperienze personali. Noi possiamo anche far nostre esperienze di altri, Non è che dobbiamo essere così autocentrati da dire no, io, no, come Tommaso, no, io soltanto se tocco io, me lo dite in 10, in 12, 11 quelli che siete, no, ma io non ci credo, se non tocco io, no? Cioè uno può essere contento della gioia di un altro, cioè gli vuole bene, sia. Se mio figlio è contento, io sono felice. O no? No, perché se no non ho capito qualcosa nella vita. O no? Certo, se noi arriviamo a una certa età e quello che lasciamo in eredità ai nostri figli è: guardate, purtroppo siete in un mondo di merda, io però me ne vado, adesso sono affari vostri, non è bellissimo, non aiuta. L'ha detto, non so quando, il Papa, no, di recente, dice: gli anziani devono sognare, devono sognare, devono regalare e dare in eredità ai giovani un sogno, devono, no? A costo di dire: vedi che c'ha l'Alzheimer, fa niente, che lo dicano, ma devono osare un sogno, anche se la vita li ha molto provati. È lì che si vede che lo Spirito di Dio è reale, è una realtà e non è solo un modo di dire. No?
All'inizio di questa serata lei ha detto che Dio sceglie l'ultimo genito, non il primo genito, non il primo della classe, ma l'ultimo, diciamo. Possiamo considerare Maria un'eccezione? Quando Dio sceglie di entrare nella storia degli uomini, sceglie una ragazza vergine, pura, senza peccato, immacolata, eccetera. E quanto c'è di riflesso della figura del figlio sulle caratteristiche che noi attribuiamo alla madre? Cioè è una ricerca di una causa, perché abbiamo visto un figlio che non era totalmente umano perché faceva delle cose, e quindi abbiamo cercato di trovare una, come dire, una ricerca genetica del DNA e attribuire alla madre delle caratteristiche che abbiamo visto nel figlio.
Ma io di genetica non mi intendo, quindi non so, lascio a chi addirittura ha fatto delle supposizioni analizzando il gruppo sanguigno delle macchie di sangue che ci sono sulla sindone, e vabbè, Dio ci scampi, perché dopo si finisce più. Ma quello che mi pare dal dato biblico è che Maria è proprio una degli ultimi. Maria appartiene agli ultimi. Perché se si paragonano le due annunciazioni, quella a Zaccaria, sacerdote nel tempio, della tribù di, della classe di, no, eccetera, cioè Zaccaria c'ha il pedigree tutto a posto, e sua moglie pure, per essere loro i genitori del figlio di Dio, se proprio deve essere generato da una coppia, no? Tu poi volti la pagina, Maria non si dice neanche di che tribù fosse. Voi sapete di che tribù era Maria? No. Giuseppe sì, era della tribù di Giuda e del casato di Davide, tanto che deve andare a Betlemme a farsi registrare, eccetera. Ma di Maria non si dice la tribù. A Maria l'angelo appare nel tempio? No, nella cucina. Appare durante una festa solenne come a Zaccaria? No, non si dice neanche in che giorno. Cioè, capite? E lei come si dichiara all'angelo? L'umile serva del Signore. Non è che finge, come dire, era tanto grande che faceva finta di essere piccolina. No, Maria non ha dubbi, di essere l'ultima. La cosa che la stupisce è che proprio esattamente è l'ultima e Dio mi manda un angelo. Cosa ho fatto? Cioè, a un certo punto c'ha paura, no? Ma non perché vede l'angelo, non lo riconosce neanche, ma perché l'angelo gli dice: tu c'hai un compito straordinario, perché dice: oh mamma, ha sbagliato persona. Cioè, no? Ecco. E però ha l'audacia di comprendere che questa parola di Dio è per lei. Cioè il criterio di Maria è: si faccia di me secondo la tua parola. Cioè ho capito che la parola di Dio è per me. È per me. C'è poi un altro dato sorprendente. Paolo, San Paolo, nelle sue lettere, nomina la generazione umana di Gesù così: nato da donna. Nelle lettere di Paolo non c'è mai il nome Maria. Allora, i casi sono due. O è stato il primo protestante della storia, già ce l'aveva con la Madonna, oppure, capite? Cioè, ma questo qui, uno dovrebbe, già solo per questo dovrebbe subito sentire il profumo del Vangelo. Dice, lo vedi lì, la logica del Signore? Che non è la logica della grandezza secondo il criterio del mondo. Maria è grande, sì, è grandissima. Perché? Perché è piccolissima. È chiaro? Non perché, come nelle fiabe, no? Era la figlia di un mega imperatore. Poi, siccome c'era la strega cattiva che gli aveva promesso che gli faceva la pelle, il mega imperatore l'ha data in adozione in un villaggetto sperduto perché la crescessero lontana dai pericoli. Lei non lo sapeva, povera Stella, ma era la figlia dell'imperatore. Allora, o questa cosa vale per tutti, e vale per tutti, Gesù viene a dire siete tutti principi e principesse, a cominciare dai più disgraziati, dai più scassati, bene. Oppure se no è la fiaba questa qui, cioè che dentro un'apparente umiltà c'è, no, la donna, la Wonder Woman o la, o come si chiama quella lì, la Miss Universo, che nessuno, perché era vestita male, eh? Arriva il più grande parrucchiere, il più grande truccatore, la veste come si deve e tutti dicono, oh, Miss Universo. No, non è così da pensare, eh? Così non si fa un servizio né a Maria, né a Gesù, né al cristianesimo, né alla Chiesa, né niente. Perché poi la tradizione dice Maria è la forma, è l'immagine, è la figura della Chiesa. Ah, allora tu ti immagini così la Chiesa, che nasce umile ma dopo pom pom pom, corone, santuari, troni, dominazioni, potenze. No, ci abbiamo provato, no? Ma per fortuna non abbiamo buttato via la Bibbia, e la Bibbia sarà lì per sempre a dirci, senti, ritorna per favore, ritorna alla fonte, rivedi i tuoi schemi, riascoltiamo anche queste parole profetiche. Teresa di Lisieux è stata nominata, non so se si dice nominata, proclamata dottore della Chiesa. Non ce l'hanno fatto a dire dottoressa, vabbè, fa niente, dottore della Chiesa. Ma perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che la sua teologia deve essere ritenuta per i cattolici un magistero. Un magistero. Teresa di Lisieux muore nel 97. Abbiamo fatto il centenario appunto nel 1997. Qualche anno prima Teresa di Lisieux scrive delle cose decisive sull'amore misericordioso di Dio, sulla piccola via, la piccolezza, su i santi, sulla vita eterna e su Maria. E dice delle cose che sono, prima che nel mondo cattolico si studiasse la Bibbia sul serio, ben prima, questa l'aveva intuite, appunto, la grandezza dei profeti e delle profetesse. E dice così, Maria, noi le facciamo un pessimo servizio a metterla sugli altari. Maria era una umile ragazza di Nazaret. Era vergine, ma certo, come tutte le ragazze, del tempo, se non erano tali, nessuno le voleva. Le tenevano chiuse in casa perché non succedesse che perdessero la loro verginità. Ci siamo? Allora, che poi lei fosse di buon cuore, fuori dubbio. Che fosse senza peccato, questo lo sapeva solo il Signore, però. Allora, ma dice Teresina, Maria, se noi la non diventa più imitabile. E quindi le facciamo torto, perché lei vorrebbe tanto invece con la sua umiltà insegnarci suo figlio, insegnarci il padre, perché ne sa, e ne sa non perché è grande, ma perché è piccola, perché ai piccoli, come leggeremo, no? che il figlio rivela il padre, e sono gli unici che accolgono la rivelazione del Vangelo. I grandi no, i sapienti e gli intelligenti no, no. E a un certo punto dice, si dice di Maria che è come un sole, e il sole quando sorge cosa fa? Fa scomparire, impallidire, scomparire la luce delle stelle. E la santità di Maria è talmente grande che quando tu guardi la santità di Maria, la santità degli altri ti sembrano rovina così. E il buon senso fulminante della ragazza, no? Della francesina, dice questa roba qui, dice, ma voi avete mai visto una mamma che fa impallidire la gloria dei suoi figli? Ma che mamma è? Ma che mamma è quella che afferma le sue prerogative a spese di quelle dei figli? Ma una mamma è felice quando i suoi figli brillano, non quando impallidiscono e scompaiono, perché brilla lei. Capito? 1897. E noi siamo ancora alle prese con un cattolicesimo dove per alcuni Maria non è la quarta persona della Trinità, nonostante il paradosso delle parole, ma è la prima persona della Trinità. Non aiuta questa cosa, non ci aiuta, tantomeno fa onore a Maria. È chiaro? Come non fa onore alla Chiesa, no? Se la Chiesa è madre, la Chiesa è felice quando i suoi figli brillano. Mica è lì tutto il giorno a dire ricordati che la mamma sono io, ricordati che la mamma sono io e il padre è lui e tu sei niente, perché altrimenti no, cioè se tu no ce la fai, la mamma è contenta e il papà poi è felice. Dice mio figlio mi ha superato, giusto. Giusto, tutte le rappresentazioni serie della paternità sono queste. Il padre che alza il figlio sopra la sua testa. C'è persino nel Re Leone questa roba, cioè l'abbiamo fatta nei cartoni animati, E Simba è contento, cioè Mufasa è contento quando Simba diventa più grande di lui. Anche se lui, il ragazzo, si deve ricordare di non montarsi troppo la testa. Questo capite cosa vuol dire? Vuol dire che il padre è felice se Gesù lo supera, è il figlio Gesù. E Gesù dice a noi, voi farete delle cose più grandi di me. Allora provate a immaginarvi Dio, la paternità di Dio, ricollocata in questa logica. Di un padre che dice, oh i miei figli mi hanno superato, grandioso, no? E subito c'è il pirla lì vicino, no? Che dice, no, ma non puoi buttar via la tua paternità così, tu devi affermare, se no che padre sei, no? E lui dice, ma tu cosa vuoi? Quello è mio figlio, Oh, è mio figlio! Ci avete in mente Mosè? Arriva, no, il segretario zelante e acido, e dice, Mosè, c'è uno nell'accampamento che profetizza, devi impedirglielo, della serie, sei tu, no? Il profeta qua. Adesso non è che chiunque si metta a profetizzare. Mosè lo guarda e dice, ma scusa, tu sei geloso per me. Ma fossero tutti profeti in Israele. Questo è un padre. Questo è un padre. E una madre uguale. Dice, fossero tutti grandi i miei figli. Questa è una madre. Quindi difendere Dio, le prerogative di Dio o di Gesù o della Madonna non gli si fa un buon servizio. In quel modo lì, no? Attenzione, perché altrimenti, no perché era la più grande, no perché lui era un uomo ma era un po' Superman, lei era una donna sì ma era Wonder Woman. E dice, va bene, per carità, ci abbiamo un bel Olimpo dopo, ci abbiamo un bel Olimpo, ma non ce ne facciamo niente, non ci cambia la vita, meglio, non ci cambia la vita, mentre il Vangelo ha la pretesa di cambiarci la vita e di dire che nella nostra piccolezza, no, c'è tutto l'universo di Dio, proprio nella nostra piccolezza, perché Lui viene lì, e si fa piccolo con noi per stare con noi e per far crescere noi. Perché poi, ovviamente mi sto riferendo ad altri che non sono qui adesso, ma chi vuole difendere la grandezza di Dio, della Madonna così, naturalmente perché pensa poi di lucrare un po' di questa grandezza, dice, eh beh, se Gesù è così e noi siamo dei suoi, prima o poi ragazzi, giusto? Giusto? Ma no, se facciamo così ci prepariamo delle delusioni e quindi vabbè, peggio per noi, insomma. Bene, buonanotte.